Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Nizza, le autorità affermano un uomo possibile contatto dell'attentatore tunisino che era arrivato in Francia dall'Italia. Intanto il ministro Lamorgese respinge l'attacco di Salvini con i decreti sicurezza. 20.000 persone sono uscite dai centri d'accoglienza, ma ora stop alle polemiche. Istat, rimbalzo positivo del PIL nel terzo trimestre a più 16,1%, meglio delle attese. Ancora proteste dei lavoratori dello spettacolo nelle piazze italiane, vogliamo un reddito in Puglia, famiglie contro la chiusura delle scuole. Sul caso Whirlpool, Conte vede i sindacati, siamo al vostro fianco. Diego Armando Maradona compie 60 anni, gli auguri del mondo del calcio al Pibe de Oro. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano ancora l'emergenza Covid, dopo che i dati di ieri hanno segnato un nuovo record di casi. Il governo prende tempo prima di valutare nuove possibili strette, ne parleremo tra poco. Prima torniamo ad occuparci, come avete sentito dai titoli, degli attentati di ieri in Francia e delle polemiche suscitate dal fatto che il killer tunisino era sbarcato in Italia, poi uscito dal sistema dell'accoglienza. È tornato a parlarne oggi il ministro dell'interno Lamorgese. Cominciamo però dalla cronaca. In Francia è stato infatti fermato un uomo, si tratta di un possibile contatto dell'attentatore.
L'attentatore di Nizza è il 21enne tunisino Brahim Aousaoui. Non ci sono più dubbi, lo hanno riconosciuto i genitori dalle foto. Il fratello del giovane ha detto ad Al Arabiya che gli aveva anche inviato una foto della basilica e gli aveva detto di voler passare la notte davanti alla cattedrale. Aousaoui è cresciuto nella cittadina di Bouaia, a 190 km a sud di Tunisi. Quello che abbiamo visto nelle immagini è lui, nostro figlio, ha confermato la famiglia che vive in povertà. Mi telefonò al suo arrivo in Francia, ha detto la madre. Un vicino di casa ha spiegato che prima di lasciare il paese Aousaoui aveva fatto diversi lavori. La Tunisia ha fermamente condannato l'attacco e la procura antiterrorismo della capitale ha aperto un'indagine. Anche a Parigi gli investigatori indagano sull'attentato. Un uomo di 47 anni, sospettato di aver avuto contatti con Aousaoui, è stato posto in stato di fermo ieri sera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dunque Aousaoui, 21 anni, tunisino, era sbarcato sulle coste italiane il 20 settembre scorso, trasferito in un centro di accoglienza a Bari. Gli sarebbe stato rifiutato l'asilo politico e con un decreto di rimpatrio non effettuato sarebbe poi stato lasciato a piede libero. Ma il ministro dell'interno Lamorgese, attaccato da Salvini, respinge le accuse e rilancia. Sono stati i decreti sicurezza a creare insicurezza, lasciando, ha detto Lamorgese, 20.000 persone fuori dai centri. Sentiamo.
In Italia ora si riparte da Bari e da un cellulare per ricostruire il percorso dell'attentatore di Nizza, sbarcato a settembre a Lampedusa. Il giorno dopo l'assalto nella basilica francese, anche intelligence e inquirenti nostrani sono al lavoro per individuare eventuali contatti del 21enne tunisino, di cui si sono perse le tracce dal 9 ottobre, dopo aver ricevuto un decreto di espulsione dalla questura della città pugliese. Qui era sbarcato dopo la quarantena sulla nave Rhapsody, ma un punto per il Viminale è già chiaro: questo è un attacco all'Europa, non ci sono responsabilità del governo, scandisce la ministra Luciana Lamorgese, che dalle telecamere di Sky replica alla Lega, che contesta tra l'altro il superamento dei decreti sicurezza.
Responsabilità non ce n'è da parte nostra, i decreti sicurezza hanno creato insicurezza.
La procura di Bari collabora con l'inchiesta francese anche per capire dove e quando sarebbe avvenuta la radicalizzazione di Brahim Aousaoui, probabilmente già in Tunisia, che però nulla aveva segnalato sul suo conto. Così per l'Italia l'uomo era pulito e per questo non fu riaccompagnato nei centri per il rimpatrio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di migrazioni, almeno 140 persone sarebbero morte a largo del Senegal nel naufragio di un'imbarcazione di migranti avvenuta la scorsa settimana, di cui si è saputo però soltanto nelle ultime ore, lo ha riferito oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E ora parliamo, come detto, dell'emergenza Covid. Con il nuovo record di contagi toccato ieri, si profila per l'Italia oltre 26.000 casi. Il rischio del cosiddetto scenario 4, il più grave, ripetono le autorità sanitarie, con misure molto più rigide. La scuola deve essere l'ultima a chiudere, ha detto però ancora oggi la ministra dell'istruzione Azzolina. Sentiamo.
Vietate le passeggiate senza giustificato motivo in tutta la Liguria per 3 sere a partire da domani dalle 21 alle 6. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente Toti. Dopo l'offensiva anti-Halloween del governatore campano De Luca, quello dell'Abruzzo Marsilio vieta i festeggiamenti, così come diversi sindaci in ordine sparso. Un invito a muoversi il meno possibile è arrivato ieri anche dal commissario Arcuri. Non abbiamo al momento, ha detto, problemi reali di affollamento delle terapie intensive, ma abbiamo un grave problema di affollamento degli ospedali. Per Milano al momento non si prevede un lockdown, ha chiarito il sindaco Sala, che nel fine settimana comunque farà il punto con il governatore lombardo. Occorrerà aspettare qualche giorno, dice Fontana, per capire se le restrizioni del DPCM, oltre alle misure regionali, si siano rivelate utili. In Puglia i genitori, per protestare contro la chiusura delle scuole, hanno lasciato gli zaini dei figli davanti ai cancelli degli istituti chiusi. Chiudere la scuola deve essere l'ultima spiaggia, dicono i sindacati di settore, che la pensano come la ministra Azzolina. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E anche a livello globale la diffusione del coronavirus sta correndo. 1 milione di casi negli ultimi 2 giorni, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E in Francia da oggi è lockdown.
Con gli ospedali vicini al collasso e le terapie intensive sovraccariche per evitare il crollo del sistema sanitario, la Francia entra in lockdown fino al 1° dicembre e restano aperte solo le scuole. Ci si potrà muovere se strettamente necessario, a spiegare i dettagli alla nazione lo stesso Macron. La seconda ondata, dice, sarà più dura e letale della prima. Entro metà novembre avremo 9.000 persone in terapia intensiva, se non agiamo adesso. Intanto andavano in scena cose già viste, come le centinaia di auto bloccate in coda, in fuga da Parigi. I nuovi contagi in Francia hanno sfiorato quota 70.000, in terapia intensiva ci sono oltre 3.000 persone. Anche la Germania corre ai ripari dopo aver superato i 18.000 contagi in 24 ore. Angela Merkel annuncia le nuove misure di un semi-lockdown a partire dal 2 novembre. Il 75% delle infezioni nel paese non è più tracciabile, dice. Chiusure previste anche in Spagna, ma per il momento soltanto a livello regionale. In progressivo peggioramento la situazione in Belgio, con una media ormai fissa da una settimana di circa 80 morti al giorno, mentre sono oltre 91.000 i casi nuovi negli Stati Uniti, secondo il dato aggiornato dalla Johns Hopkins University. È una cifra record, la più alta da quando è iniziata la pandemia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina economica e del mondo del lavoro, con una buona notizia: il rimbalzo del PIL nel terzo trimestre superiore alle attese. Una cattiva notizia, la conferma della chiusura della Whirlpool, ne parleremo tra poco, e anche con le manifestazioni che oggi tornano nelle piazze delle città italiane dei lavoratori dello spettacolo. A Milano, in Piazza Duomo, c'era per noi Rosanna Magnano. Rosanna, buongiorno, com'è andata? Cosa chiedono i lavoratori dello spettacolo?
Sì, buongiorno. Chiedono diritti, dignità, reddito, cultura e forme di sostegno certe e strutturate per i circa 400.000 lavoratori del settore che sono stremati ormai dalle chiusure, dai blocchi causati dalle pandemie e dalla pandemia. Oggi la manifestazione si è svolta, si chiama Assenza Spettacolare, si è svolta in 16 piazze italiane. Qui a Milano, a Piazza della Scala, è stata molto partecipata, ci sono stati 1 migliaio di partecipanti. E artisti e maestranze di tutti i tipi, in forma molto composta, con un flash mob, hanno sollevato i cartelli verso lo storico Teatro La Scala e verso il Comune. Sentiamo Marco Cacciola, attore e regista teatrale della CGL Spettacoli.
Individuare un sostegno sia economico che previdenziale almeno fino alla fine del 2021 per tutti i lavoratori, perché non solo hanno bisogno di un reddito per riuscire a non scomparire, ma hanno bisogno anche a livello previdenziale di contributi. Poi una riforma del settore, soprattutto del welfare, cioè individuare degli strumenti che siano adeguati al nostro lavoro, perché non ci sono adesso. E la sicurezza, cioè protocolli sanitari nazionali, oltre che per la danza e l'audiovisivo, che sono già stati fatti, anche per la prosa, per la musica, perché in sicurezza devono stare tutti.
Un unitario dei sindacati confederali è stato consegnato al prefetto ed è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sentiamolo, poi vi restituisco la linea.
I comuni possono indebitarsi per fare investimenti, non possono indebitarsi per la spesa, cioè per sostenere la spesa corrente. E questa è la regola generale. Ora, io dico, oggi è una regola sbagliata. Per me oggi la spesa è un investimento. Chiudere si può, ma prima di decidere di chiudere bisogna dire a chi viene chiuso come lo aiutiamo.
Grazie a Rosanna Magnano. Dunque, questa era la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Dicevamo però che ci sono anche buone notizie sul fronte del PIL, perché secondo i dati Istat c'è un rimbalzo nel terzo trimestre con una crescita del più 16%, che era una crescita attesa ma superiore alle attese.
Nei tre mesi estivi, dopo il lockdown, l'economia ha tirato il fiato e il prodotto interno lordo è cresciuto più del previsto, segnando un rimbalzo del 16,1% contro il meno 13% del trimestre precedente. Lo certifica l'Istat, segnalando che su base annua l'economia ha invece registrato un calo del 4,9%, un segnale che, secondo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, conferma la stima del governo di un PIL a meno 9% nel 2020. Stima valida anche se, osserva Gualtieri, nel quarto trimestre si dovesse verificare una flessione dell'economia dovuta alle misure restrittive annunciate domenica dall'esecutivo e all'impatto Covid sui consumi. La politica di bilancio, dice il ministro dell'economia, resterà espansiva. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intanto ha incontrato i sindacati per fare il punto sulla chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che dal 1 novembre cesserà l'attività. CGIL, CISL e UIL chiedono il rispetto degli impegni presi dall'azienda nel 2018. Faremo qualsiasi cosa per i lavoratori della Whirlpool, assicura Conte. Il governo dice non può rimanere indifferente al disimpegno dell'azienda. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Operazione dei carabinieri oggi vicino Roma, 22 gli indagati per illeciti al comune di Artena, tra gli arrestati anche il sindaco che si trova ai domiciliari e un assessore. Le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere una serie di reati di concussione, falsità ideologica in relazione all'approvazione del bilancio di previsione del comune e anche abuso d'ufficio. 13 e 12 minuti, siamo allo sport con il calcio e il compleanno tondo per Diego Armando Maradona, che compie 60 anni.
C'è una consolazione a questo mondo: anche il Padre Eterno invecchia. Anzi, Dio, il Dio del calcio, Diego Armando Maradona, l'uomo che con una palla può fare qualsiasi cosa. Una palla, gli bastava una pallina da tennis, tic tac, e andava avanti a palleggiare per delle ore. Che mito Maradona! Compie 60 anni e ti accorgi come sia passato in fretta quel calcio degli anni 80, quando noi ragazzi giovani cronisti si andava a seguire il Milan di Van Basten, l'Inter di Rummenig, l'Udinese di Zico. Era un altro mondo, un altro calcio, già veloce ma romantico, e di quel calcio Diego Armando Maradona era il suo profeta, un dio imperfetto, perché nella sua immensità si è potuto permettere strapazzi, e con questo avete capito tutto, che nessuno al mondo avrebbe potuto reggere. Ora Diego è un po' così, dimagrito dopo tanta ciccia, ma anche zoppicante per una caviglia malconcia. Anche lui, il nostro Padre Eterno, ha paura del virus e sta rintanato in casa ad allenare in smart working. Che tempi! Per i miei 60 anni vorrei riunire tutti i miei figli, ha detto Diego. Beh, se ci riuscisse con tutti i figli che ha sparso per il mondo, sarebbe il suo ultimo miracolo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti dopo la sintesi della giornata con le principali notizie, facciamo un break, torniamo tra poco con gli altri approfondimenti di Effetto Giorno. Andremo a seguire le proteste in Puglia per le scuole chiuse dal presidente della regione Emiliano due giorni fa. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Inizia, le autorità fermano un uomo possibile contatto dell'attentatore tunisino arrivato dall'Italia. Intanto il ministro Lamorgese respinge l'attacco di Salvini. Con i decreti sicurezza 20.000 persone fuori dai centri d'accoglienza, ma ora stop alle polemiche. Istat, rimbalzo positivo del PIL nel terzo trimestre, più 16%, meglio delle attese. Ancora proteste dei lavoratori dello spettacolo nelle piazze italiane, in Puglia famiglie contro la chiusura delle scuole, ne parliamo tra poco. 13:18 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E effettivamente oggi in diverse città pugliesi ci sono state delle proteste da parte delle famiglie che chiedono la riapertura delle scuole. Zaini vuoti davanti all'ingresso delle scuole per testimoniare questo. Il ministro dell'istruzione Azzolina oggi ha ricordato che in nessun altro paese europeo si sono chiuse le scuole. Per ora lo hanno fatto in Italia, la Campania e la Puglia, lo sappiamo. Ne parliamo con l'assessore alla sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, Lopalco. Le giro e le chiedo che cosa ne pensa, insomma, quello che queste famiglie stanno dicendo in questi giorni nella sua regione. Se le scuole non fossero sicure, no? Perché le famiglie protesterebbero per poterle riaprire? Lei che cosa risponde?
Ma capite bene che questa non è stata certo una decisione che abbiamo preso a cuor leggero. Se l'abbiamo presa avevamo purtroppo i nostri buoni motivi della pressione che sul mondo della sanità ha comportato l'apertura delle scuole. Ora qui non si tratta della questione se le scuole siano sicure o non sicure, perché le scuole, ve lo dico molto sinceramente, hanno davvero fatto di tutto perché all'interno delle classi non si realizzassero situazioni, diciamo, favorenti il contagio. C'è comunque da dire che comunque sia, per quanto attenti si possa stare quando ci sono 20-30 persone chiuse in una stanza, comunque sia, se la circolazione del virus è elevata, cioè quando si entra nel pieno dell'epidemia, quella è indubbiamente un'occasione di contagio. Detto questo, non è solo quella l'occasione, è tutto quello che c'è intorno al mondo della scuola, quello che viene prima, quello che viene dopo, le attese fuori dalla scuola, e la fermata al bar per magari fare la colazione con gli amici, i trasporti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi e tutto questo movimento indubbiamente sta portando ad un aumento appunto della diffusione del virus intorno al contesto scuola. Ma la nostra decisione non è stata soltanto causata da questo. La nostra decisione è stata anche registrata dal fatto che i pediatri per primi, per esempio, ci hanno chiesto per favore fate qualcosa perché noi non ce la facciamo più a far fronte a queste richieste continue di certificati per l'ammissione a scuola, la richiesta di tamponi che magari vengono richiesti dopo una banale faringite per poter far rientrare il bambino a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto il sistema in una situazione di picco dell'epidemia, in cui il sistema sanitario è sotto stress sia sul territorio che negli ospedali, capite bene che dobbiamo darci una mano.
Assolutamente. Prego, se vuol finire.
No, io dicevo semplicemente che noi abbiamo voluto anticipare questa decisione, che voglio dire, non voglio sembrare così menagramo, ma ho paura che sarà considerata anche da altre regioni. Abbiamo voluto anticipare proprio per non... Cioè, perché queste decisioni, se si prendono presto, durano poco. Cioè, durano
è chiaro, questo è un ragionamento che ha fatto anche il Presidente del Consiglio Conte, l'auspicio è questo. Sulla pressione sul sistema sanitario, adesso poi le chiederò qual è la situazione in Puglia, perché questo è l'elemento da tenere chiaramente presente. Due cose mi sento di sottolineare: trasporti, e mi faccio portavoce anche in questo caso delle domande delle famiglie. Forse su questo la regione poteva fare qualcosa anziché arrivare a chiudere le scuole. Invece per quanto riguarda proprio il tema scuole in sé, è abbastanza importante, secondo io credo, da dirimere, no? Perché effettivamente quando è stata presa questa decisione, Emiliano, il presidente della regione, ha detto abbiamo avuto molti focolai proprio nelle scuole. Fino ad allora noi avevamo sentito dire governo, ministro Azzolina, ma anche l'Istituto Superiore di Sanità dire no, guardate che nelle scuole non ci sono focolai, il contagio non si trasmette, ci sono sì dei casi ma non c'è trasmissione. Questo è importante capirlo per assicurare anche le famiglie anche nelle altre regioni italiane, e capire perché per esempio Lopalco, dove in Francia, dove hanno una situazione sanitaria addirittura peggiore della nostra nella media nazionale, non hanno chiuso le scuole.
Allora guardi, io la Francia non la terrei come termine paragone, perché tutte le decisioni che, a mio parere, ora sto parlando da epidemiologo, tutte le decisioni che hanno preso le hanno prese molto tardivamente, cioè quando ormai i buoi erano scappati dalla stalla, per cui non la prenderei come un esempio virtuoso di controllo dell'epidemia. E per quanto riguarda invece la nostra situazione,
la vostra zona, sì, la vostra area, insomma.
Allora, il problema è che noi quelle affermazioni che i casi all'interno della scuola erano pochi valevano per due settimane fa. Ma nel controllo dell'epidemia purtroppo bisogna guardare giorno per giorno i casi. Per esempio, nella prima settimana di apertura della scuola i contagi nella fascia d'età dell'età scolare erano appena il 6-7% del totale. Ora sono già superiori al 10%, cioè è una proporzione che sta crescendo, proprio perché è evidente,
cioè,
che
crescono i dati assoluti, però lei dice crescono in proporzione, ancora di più i dati sulla fascia dell'età scolare.
E capite bene che, per carità, questo dipende anche dal fatto che nelle scuole si fanno gli screening e si scoprono questi casi, eccetera. Però c'è anche da dire che è evidente che quello è un aggregatore sociale, e laddove ci sono aggregatori sociali c'è circolazione del virus.
Che percentuale, diciamo, lei ha detto 10% adesso nella fascia, se ho capito bene, 0-9 anni, però la scuola comprende la fascia più ampia, fino a 18-19 anni, che percentuale di casi? Perché a livello nazionale si era capito circa un 10-11% forse dei casi totali nazionali, nuovi casi di infezione, erano relativi a persone con meno di 18 anni, quindi che frequentano scuole. In Puglia questo dato, che vi ha anche spinto a chiudere, qual è adesso?
Era fra i 6 e i 18 anni, quindi abbiamo visto la fascia totale, diciamo, della fascia scolare, di età scolare è l'11 e qualcosa. Quindi, però non è tanto il valore assoluto, è il trend che ci preoccupava e che era in crescita. Praticamente da prima dell'apertura delle scuole ad oggi è raddoppiata come proporzione.
Senta, è indubbio che effettivamente, insomma, è dai primi di ottobre che c'è stata l'impennata, e se andiamo indietro di 2 o 3 settimane, a metà settembre sono riaperte le scuole, quindi la vostra prudenza è comprensibile. Però ci racconta, comprensibile anche se poi è comprensibile anche quello che è stato deciso a livello nazionale di non chiudere le scuole, almeno non le scuole, diciamo, di grado inferiore rispetto alle superiori. Tornando però al tema della pressione sul sistema sanitario pugliese, perché anche su questo ci sono, non tanto sulla Puglia in particolare quanto in generale, perché ci sono allarmi, però poi ci sono anche come dire, tentativi di raffreddare un po' gli animi, il professor Zangrillo, ma anche dall'ospedale Sacco, per esempio, di Milano, un giorno arriva un grido d'allarme, il giorno dopo si dice no, ma guardate, il pronto soccorso non era preso d'assalto. Ci può dire in Puglia qual è la situazione negli ospedali, nei pronti soccorso, la saturazione dei posti letto in questo momento?
Allora, guardi, il tema è questo. Noi per il momento stiamo riuscendo a far fronte alla pressione sui pronto soccorso e sui posti letto, cercando di mantenere il resto dell'attività, cioè l'attività ordinaria. Quindi per il momento ce la facciamo. E se dovesse aumentare questa pressione, il problema è che dovremo interrompere gran parte dell'attività ordinaria. Quindi quello che non si capisce è che lo sforzo che si sta facendo è quello di riuscire a dare spazio ai pazienti Covid, mantenendo per esempio la funzionalità delle sale operatorie. Arriva un certo momento in cui non avremo anestesisti e quindi l'attività chirurgica si dovrà bloccare.
Mi sembra un punto importante, prima di salutarci lo palco, perché è vero che effettivamente nella prima ondata si erano quasi del tutto svuotati gli ospedali per quanto riguarda le patologie extra Covid, e questo aveva consentito di far fronte alla pandemia. Oggi si sta cercando, e glielo domando, di non chiudere i reparti, di mantenere i presidi, di continuare a curare le persone più gravi soprattutto, e quindi di avere questo doppio binario che chiaramente richiede maggiore impegno di personale, così?
Esattamente, e tenete presente che questo c'è un limite proprio fisico a questa attività, che è il numero soprattutto degli intensivisti, anestesisti, rianimatori, eccetera. È un numero finito, non è un problema di sale, di terapie intensive o di attrezzature, quelle ci sono, gli spazi ci sono,
è il personale
ci sono. È il personale. Nel momento in cui noi dovremo attrezzare nuove terapie intensive Covid, dovremo chiudere le sale operatorie, cioè non c'è storia.
Grazie Lopalco, grazie per essere stato con noi. Allora, speriamo di avere così, diciamo, anche chiarito un po' di dubbi, sia per quanto riguarda la scuola, sia per quanto riguarda la situazione, la gravità reale dell'emergenza. Vale per la Puglia questo ragionamento, ma l'ultimo ragionamento vale un po' più in generale. Adesso ci occupiamo invece di un'altra tematica economica che riguarda il risparmio degli italiani. Oggi è la giornata del risparmio, allora questo sembra un punto possibile di svolta anche per superare la crisi economica, perché durante la La prima fase gli italiani hanno risparmiato molto e adesso questo potrebbe essere un punto a favore per la ripresa.
In Italia il ritorno alla crescita nel terzo trimestre è stato ben più marcato di quanto avevamo previsto in luglio.
Il PIL nel terzo trimestre in Italia è migliore delle stime, ma la ripresa dell'epidemia minaccia tuttavia di incidere sui risultati conseguiti. Il governatore della Banca d'Italia Visco avverte sul rischio che l'aumento dei casi di contagio, anche qualora venisse contrastato con misure meno drastiche di quelle della primavera, si ripercuota negativamente sulla fiducia e sulla spesa delle famiglie e delle imprese. Una crisi profonda, ha scritto anche nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella, che richiede misure urgenti. Il rischio, spiega ancora Visco, è quello di innescare nei prossimi mesi un circolo vizioso tra meno consumi, aumento del risparmio, caduta della domanda aggregata e dei redditi, frenando la ripresa. Di qui la necessità di dare protezione ai lavoratori finché necessario.
La gravità della crisi richiede di continuare a offrire loro adeguata protezione fino a quando necessario. Al tempo stesso, il sistema degli ammortizzatori sociali può essere rivisto per accrescere la copertura.
E anche l'appello alle banche affinché sostengano le imprese in difficoltà, banche che, dice il presidente dell'ABI Patuelli, durante la crisi Covid hanno fatto quasi miracoli, ma la crisi non è ancora finita.
Le scadenze delle moratorie devono essere ripensate col prolungamento della pandemia. È utile a tutte le imprese che i prestiti garantiti non si esauriscano il 31 dicembre.
Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Alle 13:29 ci fermiamo qua, facciamo un piccolo break, poi torniamo a informazioni dai mercati finanziari e poi parleremo ancora dell'anniversario, il 30 ottobre del 2016, la più grave delle scosse, il terremoto di quella di 4 anni fa. Vedremo di fare il punto sulla ricostruzione con il commissario Legnini. Tra poco torniamo, quindi 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. In Nizza le autorità fermano un possibile contatto dell'attentatore tunisino arrivato dall'Italia. Il ministro Lamorgese respinge l'attacco di Salvini. Coi decreti sicurezza, 20.000 persone fuori dai centri. Istat, rimbalzo positivo del PIL, più 16% nel terzo trimestre, meglio delle attese. Ancora proteste dei lavoratori dello spettacolo nelle piazze italiane, in Puglia famiglie contro la chiusura delle scuole. Maradona compie 60 anni, gli auguri del mondo del calcio al Pibe de Oro, che ora allena il Gimnasia da casa. ...13:36. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, vediamo al volo i vostri messaggi al 349-238-6666. Sulla Puglia ci sono parecchi interventi sulla chiusura delle scuole. Ne leggo uno, è una giusta obiezione, devo dire, all'Opalco. Peccato non gliel'ho fatta io questa domanda, ma dice Gianluca da Bologna: se ho capito bene, visto che hanno chiuso le scuole in Puglia, i ragazzi adesso non si aggregano più, ironicamente, credo, intenda, nel senso che è evidente che questo problema c'è, cioè a maggior ragione avendo chiuso le scuole, adesso che fanno i ragazzi tutto il giorno? Se il problema sollevato dall'Opalco è evitare le aggregazioni, le ammucchiate di ragazzi senza mascherine, per esempio al parco, al bar o altrove, chiudere le scuole da questo punto di vista non è una buona idea, perché forse il posto più sicuro è proprio la scuola. Comunque, Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
La fotografia dell'Italia del risparmio è quella di un paese spaccato a metà, polarizzato e diseguale. Il 58% degli italiani nel 2020, anche in piena emergenza Covid, è riuscito a risparmiare, lo ha dichiarato nella ricerca annuale Acri Ipsos, e lo dimostrano ad esempio i denari lasciati nei conti correnti, anche in tempi di tassi negativi, che sono ormai saliti a 1.680 miliardi e sono quasi pari al PIL. I fondi del resto gestiscono quasi 3.000 miliardi di risparmi degli italiani, ben di più dello stesso debito pubblico del nostro paese. Ma il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ieri invece sembra aver raccontato un'altra Italia. 14,2 milioni di persone assistite tra cassa integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza. Oltre 5 milioni di pensionati che percepiscono assegni da meno di 1.000 euro. E poi c'è un'altra Italia diseguale, quella tra donne e uomini. Le mamme, dice l'INPS, hanno salari inferiori in media di 5.700 100 euro all'anno rispetto ai colleghi maschi. Un altro segnale quindi di un paese che non sa guardare al futuro, ai figli, ai giovani. Basterebbe poco, magari cominciare dalla rivoluzione degli asili nido, che sono la vera infrastruttura dell'inclusione e valgono come più della banda larga o della TAV.
Allora, il 30 ottobre del 2016, 4 anni fa esatti, ci fu la scossa più forte, quella di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia, Preci, in provincia di Perugia, dei terremoti del 2016 che erano iniziati ad agosto, il 24 agosto alle 3.36 del mattino con una scossa di magnitudo 6.0 che aveva epicentro nella Valle del Tronto tra Cumuli e Arquata del Tronto. L'ultima scossa poi di quelle importanti fu a gennaio del 2017. Tutto ciò provocò oltre 300 vittime, centinaia di feriti e oltre 40.000 sfollati. Proviamo a parlare della ricostruzione. Lo facciamo con il commissario straordinario del governo alla ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Giovanni Legnini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito a partecipare. Legnini, sì, proprio in questa occasione di questo triste anniversario si cerca di fare il punto su questa annosa questione della ricostruzione. Rispetto al cronoprogramma, Legnini, quali ritardi sono stati accumulati e a che punto siamo?
I ritardi sono notevoli, questo andamento lento caratterizzato gli anni che abbiamo alle spalle. Quest'anno, nonostante la pandemia che ha fortemente limitato per un periodo bloccato i cantieri e nonostante il cambio delle regole che si è reso assolutamente necessario e che io ho promosso e definito, che ha richiesto un periodo di adattamento inevitabile, abbiamo numeri incoraggianti, confortanti. Si pensi al fatto che sono arrivate altre 2.600 domande in questi mesi, ne abbiamo definito quasi 2.000, 1.870 con i contributi concessi ad altrettanti proprietari. Sono stati negli ultimi 4 mesi conclusi lavori su più di 1.000 cantieri, vuol dire che 1.000 famiglie torneranno a casa. Insomma, queste ed altre notizie ci fanno sperare su un futuro meno difficoltoso, al netto ovviamente dell'andamento della crisi sanitaria.
Ce lo auguriamo tutti, Legnini, naturalmente. Senta, se i ritardi sono, come stava dicendo lei, un fatto evidente, acclarato, indiscutibile, insomma, almeno che si possa imparare una lezione, no, da questi ritardi. Dove sta il punto di maggior rallentamento, il punto di maggiore criticità che lei, quanto commissario, sta cercando di individuare e di risolvere?
Ma io sono entrato in carica esattamente in coincidenza con l'inizio del lockdown e da subito mi apparve chiaro che le cause di quella lentezza erano molteplici. Basti considerare il fatto che se avessimo seguito quel ritmo nell'esame delle domande avremmo impiegato 28 anni per definirle tutte, il che ovviamente era un tempo insopportabile. E quindi abbiamo individuato le cause, quelle burocratico-procedurali, quelle legate al rapporto con i professionisti che hanno un ruolo decisivo per l'andamento della ricostruzione, quelle relative alla pianificazione urbanistica che non è mai partita, nessun piano è stato approvato. Abbiamo cambiato tutto ciò che c'era da cambiare, adesso queste nuove regole definite con un lavoro di confronto con i sindaci, con i presidenti delle regioni, con i cittadini, attendono di essere attuate. Abbiamo delle scadenze imminenti che ci fanno sperare sulla possibilità.
È ottimista, glielo chiedo così, anche così, per dare un segnale, non so se lei ci crede.
Sì, io ci credo, per persone che soffrono da 4 anni, che attendono di tornare a casa, esprimere ottimismo mi sembra eccessivo, una fiducia cauta.
Ecco.
Naturalmente, ripeto, la crisi sanitaria influisce molto, però ecco, io penso che nei prossimi mesi riusciremo a dare un ritmo accettabile al processo di ricostruzione, che è molto più complesso di quanto sia apparso in questi anni: 138 comuni a cratere, 350 fuori cratere, 4 certo. regioni, situazione di enorme difficoltà, grado di distruzione molto elevato per troppi comuni. Questo è un quadro che ci dà l'idea dell'impresa.
Staremo a vedere, seguiremo naturalmente il suo lavoro. Grazie al commissario Legnini, come ricordava, grazie. In carica da solo pochi mesi, quindi diciamo impossibile fare un punto più dettagliato di così. Adesso invece che cosa ci aspetta al fine settimana dello sport? Carlo Genta. Carlo,
ciao Alessio, buongiorno a tutti. Ci aspetta tanto calcio, campionato naturalmente, una notizia non buona per l'Inter che si è fatto male Lukaku e salterà la partita con il Parma e probabilmente anche quella di Champions con Real Madrid. Milan che continua a volare e lo fa anche in Europa League. Il Napoli che torna a vincere, anzi che vince la sua prima partita in Europa League ieri in Spagna. Roma 0-0 in casa con CSKA Sofia e poi c'è Imola perché si torna a correre in Italia domenica, si torna al circuito di Imola che mancava da molti anni nel panorama, ovviamente porte chiuse nonostante siano stati venduti dei biglietti perché erano previste 13.000 persone per tutti e tre i giorni, venerdì, sabato e domenica di questo weekend, ma non ci sarà nessuno. Poi oggi è il giorno in cui tutto il mondo dello sport e non solo fa gli auguri a Maradona.
Sì. Farete sentire qualche voce, qualche saluto, qualche augurio particolare.
Certamente, e avremo anche uno dei suoi migliori amici, cioè Ciro Ferrara, che sarà il nostro ospite.
Grazie Carlo, appuntamento dopo il giro delle 14, tutti convocati, il compleanno di Diego Armando Maradona. Noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo come sempre insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.